Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è martedì 2 luglio e oggi devo dire che i giornali ci regalano grandi soddisfazioni, titoli importanti, analisi pensose, insomma oggi è davvero divertente oltre che utile entrare insieme nei meandri del ragionamento offerto dalla Italica Stampa. Prima però di andare a leggere insieme a voi i giornali che amiamo di più, i giornali gestiti dall'establishment progressista e globalista, voglio dare insieme a voi un'occhiata alla Verità, il giornale di Belpietro, non tanto perché oggi ci siano analisi particolarmente intelligenti, insomma hanno preso una piega come dire, non proprio brillante sul piano geopolitico questi della Verità, cioè sono schierati con Netanyahu, fiancheggiano di fatto il genocidio di Israele ai danni della Palestina e poi ogni tanto come dire, si divertono a giocare anche loro con l'immagine del putiniano. Ecco, vediamo cosa dice la Verità. Dice: il cortocircuito svela la realtà, dice, è solo una questione di potere. Per fermare la destra va bene anche il putiniano antisemita. Finora razzismo e non schierarsi senza se e senza ma con Kiev erano paletti insormontabili per gli illuminati, però contro Le Pen si tifa allegramente Mélenchon, a cui piacerebbe abolire la NATO eppure lo Stato ebraico. Ecco, di fatto la Verità, insomma, sembra diretta da Parenzo, ecco, più che da Belpietro e Borgonovo, diciamo, verga un editoriale tutto a favore della Le Pen, dove accende i riflettori su Mélenchon, criticandolo non tanto perché Mélenchon si è messo nelle mani di Glucksmann, cioè di un uomo molto vicino alle ragioni della NATO, cioè non critica Mélenchon sulla base di un ragionamento corretto, cioè Mélenchon va criticato semplicemente perché si è messo insieme ad una banda di persone che non andrebbero né frequentate né salutate. Mélenchon potrebbe sostenere Macron, cioè l'incarnazione del male assoluto, e queste sarebbero le critiche corrette da fare a uno come Mélenchon in buona fede. Dire: come tu fino a ieri volevi difendere gli oppressi, volevi difendere i senza voce, te la prendevi con il capitale finanziario, con la violenza assassina della NATO, e adesso sostieni uno che interpreta alla meraviglia in maniera totalizzante queste pulsioni che tu in teoria hai sempre condannato. Cioè una critica concreta, seria, Mélenchon sarebbe questa. Invece no, Borgonovo lo utilizza per dire: ah, anche i progressisti hanno il putiniano, no? E quello che non è convinto del genocidio contro i palestinesi. E vedete che bell'argomento che usa la Verità. Però ecco, se da un lato diciamo, la Verità si comporta come una repubblica qualsiasi, dall'altro hanno perlomeno il coraggio di riportare in Italia notizie che gli altri censurano, occultano in maniera scandalosa. Mi riferisco a Schwab. Ecco, Schwab. Ecco, voi sapete che i complottisti, e noi siamo fieri di essere definiti così dal mainstream, da tempo provano a spiegare a chi ha voglia di ascoltare una parola di verità non velenosa che Davos è un problema, che Davos è un covo di ipocriti, di fanatici, che questa idea di capitalismo inclusivo che tanto piace pure a Papa Francesco è da respingere, che si tratta di uomini che provano a fare la morale all'esterno, provano a spiegare la bellezza dell'inclusività, delle non discriminazioni, della parità per tutti, ecco, ma poi in realtà sono i peggiori, sono dei razzisti, sono dei violenti, sono dei ricattatori, sono degli usurai, è gente volgare, senza anima, senza cuore, cioè proprio il peggio, no? Ecco, adesso ci sono arrivati anche quelli del Wall Street Journal. Quando lo dicevamo noi della divisione TV, vabbè, insomma, lo dicono in rete, le fake news, gli complottisti ossessionati da potere che vedono i complotti, c'è l'occhio sociale contro i ricchi, ecco, insomma, usavano questi argomenti, no? Adesso invece se ne sono accorti anche quelli del Wall Street Journal, che non credo siano poverissimi, quindi non penso che loro abbiano organizzato questo servizio proprio perché in fretta agli inviti, alla lotta sociale, vediamo, razzismo e abusi sessuali, bravissimi, scandalo a Davos, e com'è che Le Pen di Repubblica, dove siete, femministe? amanti della parità contro il maschio che sempre prova a essere esagerato. Dove siete? Eh? Dove siete? Era quello di, come si chiamavano quelli del gruppo lì, delle femministe americane? Com'è che mi sfugge? Non una di più? Cos'era? Il Me Too? Non mi ricordo. Comunque, perché non fate un bel giro tondo intorno alla sede di Davos con l'effigie di Schwab, no? Perché non l'organizzate? Repubblica manca una riga, scritto. Molinari, Molinari? Pronto? Molinari? C'è Molinari in redazione? Lo vuoi scrivere domani questa cosa qui? O il tuo editore Elkan, grande liberale, potrebbe soffrire poco poco se tu scrivessi una riga, perché lo sai che ha fatto John Elkan, Molinari, lo sai? Non lo sai? Te lo diciamo noi. Ha scritto la prefazione del libro di Schwab, La quarta rivoluzione industriale, la quarta, visto che lui stava sempre lì, no? A dare fastidio alle donne, perché pretendeva che avessero proprio una quarta, per questo l'ha chiamato la quarta, perché dice che se non erano belle, avvenenti, non le faceva lavorare, no? Nel nome del progresso, naturalmente, e del femminismo. Ipocriti, ipocriti. Potrebbe essere solo l'inizio, dice, della dimostrazione dell'incoerenza che regna all'interno di molti ambienti che pretendono di insegnare al mondo come si fa a diventare migliori, dice Flaminia Camilletti. In questo caso si parla di Davos, dice, un'inchiesta del Wall Street Journal sulle condizioni di lavoro in cui sono costretti i dipendenti del World Economic Forum rischia di avere effetti devastanti sulla credibilità dell'evento che dal 1971, per volere dell'economista e accademico Schwab, riunisce le elite di tutto il mondo per confrontarsi su come migliorare le condizioni di vita sul nostro pianeta. Insomma, si riunivano per, no, per ragionare, insomma, su come migliorare, no, le condizioni di vita di tutti i cittadini della Terra. Guardate che bravi. Proprio il fondatore di Davos avrebbe però ordinato al responsabile delle risorse umane, Paolo Gallo, di licenziare un gruppo di dipendenti con più di 50 anni. Motivo? Ringiovanire l'immagine del personale. Ecco, vedete, hai superato 50 anni, te ne devi andare, basta, il tuo tempo è scaduto. Dici, ma non è colpa tua. Pazienza, che ci può fare Schwab? Dai, 50 anni, non si vende. Lei quanti anni ha? 50. Uno già si innervosisce, un numero tondo, un numero fastidioso, no? Quindi vattene via, basta, no? Che stai a fare? Hai fatto già 50 anni, anzi, hai vissuto pure tanto. Ciao. Gallo si rifiutò, spiegando che per licenziare una persona deve sussistere un motivo ragionevole, no? Dice, ma perché lo devo licenziare? Perché ha 50 anni, dice Schwab, no? Secondo te si può tenere uno che ha 50 anni, no? Poi le voci girano, dice, sai, a Davos c'è uno che ha 50 anni, si perde di credibilità. E invece cosa fanno questi di Davos? Licenziano pure a Gallo, che si permette di dire che non si licenziano le persone così, no? Altre tre donne che lavoravano a Ginevra a stretto contatto con Schwab hanno dichiarato che per diversi anni il presidente ha rivolto loro commenti allusivi che le hanno messe a disagio. E vabbè, ma questo, insomma. Il forum ha mantenuto in servizio, in alcuni casi promosso, una dozzina di manager contro i quali sono stati presentati reclami. Sono decine le testimonianze raccolte dal Wall Street Journal, che dichiara di aver intervistato 80 dipendenti ed ex dipendenti. In una delle testimonianze, confermata da più fonti, si riporta che nel 2017 il presidente del forum scelse una giovane donna per dirigere un'iniziativa dedicata alle start-up, salvo poi allontanarla dal posto di lavoro perché aveva comunicato di essere incinta. Allora, st'idea ancora di fare figli, di mettere al mondo bambini che poi mangiano, che poi piangono e disturbano Schwab, che consumano CO2 facendo tanto male alla terra, siete delle irresponsabili. Cioè, tu vai a dire che hai voglia di mettere al mondo un bambino a Schwab, che quello vorrebbe vedere morire tutti, ma sei una provocatrice. Ha fatto bene a licenziarti, no? Perché non lo scrivete voi di Repubblica e magari lo pensate? Decisione surreale, dice, se si tiene conto del fatto che ogni anno lo stesso World Economic Forum pubblica il Global Gender Gap Report, che descrive in dettaglio i progressi di vari paesi verso la parità di genere. Dice, è un'istituzione psicologicamente violenta e non capisco come possano avere la credibilità necessaria per scrivere questo rapporto sul divario di genere e dettare il modo in cui le economie vanno gestite a livello globale, ha detto un dipendente. La cosa più deludente è stata quella di constatare la distanza tra ciò a cui afferma di puntare il forum e ciò che invece accade davvero. Nell'inchiesta ci sono almeno 6 dipendenti che sono state allontanate, hanno visto le loro carriere penalizzate mentre aspettavano figli o quando erano tornate dalla maternità. Topaz Smith ha raccontato che la sua posizione era stata eliminata prima di rientrare al lavoro dopo aver partorito 2 gemelli. Ecco, insomma, questa non soltanto ha avuto il coraggio di mettere al mondo un bambino, ma persino 2 gemelli. Insomma, una cosa che a Davos non si poteva sopportare. Barbara Herskin ha rivelato che Schwab avrebbe incaricato un membro del consiglio di amministrazione di dirle che doveva perdere peso. Un'altra dipendente ha confessato che mai nella mia carriera avevo visto l'aspetto fisico, dare all'aspetto fisico così tanta rilevanza. Non solo violenza di genere, anche molestie sessuali e razzismo. Giustina Sviatowska aveva denunciato alle risorse umane il manager George Karam perché dopo averla invitata a bere l'aveva palpeggiata e baciata senza il suo consenso. Nel 2010 il responsabile della tecnologia dei servizi digitali, God Bersen, durante una campagna vaccinale anti-influenzale si è finto medico all'arrivo di una giovane. Questo forse era Lino Banff, perché io nei film degli anni 70 lui faceva così, no? Tanto di tanto faceva finta di essere medico, così se guardava, no? Visitava Gloria Guida, i Luigi Fenix, magari era lui, insomma, che si è intrufolato nel covo di Davos, no? Per palpeggiare le colle col finto nome di Lino Godbersen. Ha posto domande sul suo stato di salute, le ha fatto togliere la maglietta prima di farla muovere in diverse posizioni. Poi è arrivato il vero medico, no? Allora dice, ma questo chi è? Se quello è il medico vero, quello che mi ha fatto sbagliato prima, chi era? Era il povero, insomma, l'astuto Godbersen, che evidentemente aveva una cultura specifica sulle commedie all'italiana. È un'inchiesta ricchissima, piena zeppa di nomi e testimonianze. Alcuni di loro si sono uniti in un gruppo, dice, è stata angosciante vedere i colleghi chiudersi in se stessi in seguito alle molestie da parte di persone di alto livello, passare dall'essere socievoli e allegri, dice, all'auto-isolamento. Dice, uno scandalo che il fondatore Schwab non ha voluto commentare, anzi, dopo la loro richiesta di intervista, ha mandato una lettera all'editore del Wall Street Journal per lamentarsi della loro inchiesta. Ecco perché loro amano naturalmente la libertà di stampa e di espressione, soltanto quando però non li riguarda. Il 21 maggio scorso, dopo l'invio di questa lettera, Schwab ha annunciato di volersi dimettere dalla carica di presidente esecutivo. Dice, non per lo scandalo, ma nell'ambito di una transizione pianificata. Resterà nel consiglio di amministrazione ricoprendo la presidenza non esecutiva. Ecco, insomma, avete visto che se è arrivato un altro santuario è caduto, è stato smascherato. Anche questa volta i complottisti avevano ragione. Torniamo a Borgonovo però, no? Leggiamo questo editoriale di Borgonovo, che evidentemente sta lavorando insieme alla Verità per cercare di indirizzare, plasmare, diciamo, quel mondo che è nato negli anni della contestazione contro la pandemia verso lidi che siano, diciamo, filo Israele sul piano geopolitico e insomma, più o meno liberisti su quello economico, per cui tenta, come dire, di assecondare un metodo, lo fanno, devo dire, in maniera anche abbastanza efficace, tentano di accompagnare, diciamo, questa massa di cittadini sistemicamente nemici dell'attuale sistema di potere verso alcuni lidi precisi. Se dovessimo prestare fede, dice, alla tesi paranoica che imperversano dalle nostre parti, tra i tratti più evidenti del ritornante fascismo contemporaneo, dice Borgonovo, dovremmo annoverare la simpatia per la Russia di Putin. Eccolo qui. L'antisemitismo. Non per nulla, dice, sono due temi ricorrenti nel dibattito politico. Prima delle europee si è parlato con agitazione di interferenze russe nel voto, ora invece si discute con una certa ansia del dilagare dell'odio anti-ebraico di cui il partito di Meloni sarebbe parte. Dice, il pericolo fascista viene evocato anche in relazione all'ottimo risultato ottenuto dal Rassemblement National in Francia, vengono interpellati autorevoli commentatori transalpini. Colombani mette in guardia, dice, Marine moderata per finta, dice, una filorussa contro gli stranieri, o Jacques Attali lo intervistammo un paio di anni fa. Attali, ecco, non si divertì tanto con noi, se ne andò, insomma, sdegnato dopo un paio di domande che non aveva gradito. Dice: la priorità è evitare che l'estrema destra arrivi al governo in Francia. Dice: però i migliori restano i politici nostrani, gli stimati democratici partecipano alla mobilitazione antifascista. Bonaccini di Repubblica dice che in Francia nasce l'alternativa democratica, dice, una lezione anche per noi. Dice, continua Borgonovo rilanciando le dichiarazioni di Chiara Braga, capogruppo Dem alla Camera. Dice: in Francia si gioca il futuro dell'Europa e delle democrazie liberali come le abbiamo conosciute. Dice: libertà di stampa, stato di diritto, magistratura indipendente. Un argine in Francia e un argine in Europa, ieri contro Putin, domani contro Trump, dice, la destra va fermata. Dice: come vedete gli spauracchi ritornano con frequenza, Putin, il razzismo, se non si fermeranno i fascisti, dicono i progressisti di mezza Europa, verremo precipitati in una nuova era oscura. Esattamente qui che emerge un gustoso paradosso. Dice: per combattere i fasci putiniani e razzisti viene sdoganato pure uno di sinistra che fino a ieri era presentato come putiniano e antisemita. Allora, l'incongruenza è vera, cioè il doppio pesismo di questa sinistra al caviale è evidente, però forse Borgonovo farebbe meglio a prendere posizione in maniera più chiara, cioè a dire che il problema di Jean-Luc Mélenchon non è tanto quello di essere dipinto da Macron e dai capitalisti finanziari come un pericoloso demagogo, ma sarebbe quello di criticare Mélenchon semmai proprio perché si è schierato al fianco del peggiore, che è Macron, no? Forse questa chiarezza in questa analisi di Borgonovo non c'è. È amico del Cremlino, dice, dipingendolo come un tribuno in preda ad un'ossessione anti-americana. Dice: non è un mistero che i sostenitori di Israele non amino Mélenchon. Giusto ieri alla 7 Giovanna Botteri ci teneva a sottolineare che Glucksmann è stato attaccato duramente perché ebreo da militanti della France Insoumise. La rivista Le Grand Continent, diretta da Gressani, analista adorato delle TV italiane, non ha mancato di mettere in risalto figure scomode del partito come Rima Hassan, europarlamentare, nota per il suo sostegno alla causa palestinese definita divisiva e polemica. Dice: il cortocircuito è servito, dice, per combattere il fascismo dei razzisti e dei putiniani ci si affida ai putiniani e agli antisemiti antifascisti. Tutto questo caos ideologico fa sorridere, in fondo la questione è sempre la stessa, dice, a prescindere dalle idee che esprime. La destra non deve vincere perché non si tratta, e forse non si è mai trattato, di posizioni politiche, bensì di potere per mantenere i propri feudi. I sinceri democratici sarebbero pronti ad allearsi anche con Satana, il quale peraltro ideologicamente sarebbe pure piuttosto affine. Allora, in questa ricostruzione manca una cosa sola, insomma, sono vere tutte il doppio pesismo di una certa sinistra, il doppio pesismo di questi liberali che appiccicano etichette soltanto quando ne hanno interesse, però potrebbe dire forse in maniera più chiara Borgonovo che il nemico è Macron ed è il nemico sia di Le Pen che di Mélenchon. Potrebbe sottolineare semmai che Le Pen ha molto ammorbidito il suo programma, che non parla più di uscita dall'euro, che Bardellat ha cercato di rassicurare gli alleati della NATO, che la posizione in economia del Front National, insomma, non è delle migliori, che il sostegno a Israele, specie un Israele governato da un uomo pericoloso come Netanyahu, che sta mettendo in piedi una sistematica eliminazione di tutto il popolo palestinese, non far riflettere, no? Forse sarebbe stato meglio affrontare anche questi temi. Il problema non è definirsi di destra o di sinistra, il problema è capire quali sono le politiche che questi gruppi intendono adottare. Però, insomma, capiremo strada facendo. Lasciamo la verità e andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani, diretta come sempre dal grande Maurizio Sambuca Molinari. Ecco, naturalmente di Swab non c'è neanche l'ombra, del MeToo, del femministe, niente, non ci sono girotondi, purtroppo non c'è niente, c'è invece l'ora della desistenza. Eccolo qui, verso i ballottaggi in Francia. Corsa contro il tempo, 200 collegi contendibili nelle sfide a 3, rinuncia il più debole per fermare il Rassemblement di Le Pen. Pronti anche al governo di minoranza, il fattore Mélenchon imbarazza Macron, i mercati puntano sull'instabilità, dice Meloni, basta demonizzare le destre, dice, in Europa cadono le barriere. A centropagina, Trump, immunità quasi totale. Anche questo è un duro colpo per questi ipocriti di Repubblica che hanno, si sono sempre sentiti tranquilli sapendo che alla fine i politici scomodi potevano essere colpiti azionando PM pronti a fare politica. Adesso insomma questa immunità per Trump mette al riparo una parte politica dalle solite aggressioni dove sono esperti i progressisti e i globalisti. Ecco qui, guardate che bel pezzo della solita Tonia Mastrobuoni, che dice che i mercati puntano sulla ingovernabilità, dice meglio avere un esecutivo tecnico. Questo tipo di titolo dimostra una cosa soltanto, dimostra che il nemico non è la destra, non è la sinistra, il nemico sono quelli che credono che le carte debbano darle i mercati. Chi sono i mercati? Chi sono? I proprietari dei grandi centri finanziari? I padroni delle banche d'affari internazionali, i banchieri centrali che stampano moneta, chi sono i mercati? I grandi industriali, chi sono? I burocrati dell'Unione Europea? Esiste, diciamo, una divinità che viene adorata e quindi si materializza e poi dà ordine alla plebaglia? Chi sono? Non esistono i mercati, esistono i capitalisti finanziari che ricattano gli stati attraverso un sapiente utilizzo dell'emissione monetaria. Questi sono il nemico, sono degli strozzini, sono degli usurai, sono nemici della destra e della sinistra, sono nemici di Le Pen e di Mélenchon, ma sono nemici anche dei moderati, sono nemici di tutti quelli che vogliono vivere dentro un mondo dove comanda la politica e non gli speculatori, e non gli usurai, e non gli avidi. Questo sarebbe interessante fare, intanto unirsi contro questa gentaglia e poi sul piano politico accettare un'alternanza tra forze diverse, che però sono accomunate da una priorità che li tiene insieme, cioè quelli che si autodefiniscono i mercati, che pensano di comandare senza consenso, vanno colpiti con la massima potenza e risolutezza. Viva l'incertezza, dice, ben venga la paralisi, e questo in sintesi l'umore dei mercati all'indomani del primo turno delle legislative francesi, che al momento ha sventato la prospettiva di una maggioranza assoluta per il Rassemblement National di Le Pen. Ora gli investitori guardano al 7 luglio e sperano in un ballottaggio che non conceda a nessuno di vincere e poter andare al paese con una chiara maggioranza. C'è il vecchio adagio dei mercati per cui l'incertezza e il veleno non vale per le elezioni più pericolose da decenni e per giunta nella seconda economia europea. Ecco, anzi, un hung parliament, per dirla con gli inglesi, che impedisca alla nuova destra, ma anche al nuovo fronte popolare, di mantenere le loro esose promesse elettorali e di cancellare le riforme introdotte da Macron, sarebbe l'ideale. Cioè, questi stanno dicendo che i ricchi vogliono dettare la linea politica a prescindere dal consenso popolare. Ora, in un posto serio, tra persone serie, questo modo di fare si chiama golpe. Perché devono comandare loro sulla politica legittimata dal voto della gente? No, perché devono decidere loro che la riforma delle pensioni di Macron non si può cancellare nonostante i cittadini votino forze che hanno proprio intenzione di applicare quelle riforme che ai ricchi non piacciono? Allora, a questo punto, una politica seria, onesta, di fronte ad un tentativo di golpe, perché questa non è una dialettica politica, quando i padroni dei mercati ti dicono no, chiunque vinca non deve realizzare riforme che a noi non piacciono, perché non comanda la politica, comandiamo noi, che rappresentiamo la dittatura dei mercati. Quando qualcuno si pone così, una persona seria individua, diciamo, il responsabile di una teoria così ardita e lo espropria di tutti i beni che ha. Quando dovete farlo con i russi per congelare i beni, dire che questi possono essere utilizzati per fomentare la guerra in Ucraina, che questo modo di fare non è impedito da nessuna legge internazionale, lo fate. Quando qualcuno all'interno della vostra nazione prova a realizzare un golpe dicendo fermi tutti, chiunque vinca non si tocca niente perché decidiamo noi, anziché assecondarlo, non sapete espropriare tutti i beni di questa persona, ridurlo, di queste persone o gruppo, ridurlo in stato di indigenza e usare i suoi beni per costruire ricchezza, rilanciare l'economia, cioè non sarebbe più senso questo, non avrebbe più senso utilizzare i denari di un aspirante golpista con finalità di giustizia sociale, di riordino sociale, anziché permettere a pochi usurai di tenere sotto scacco un paese intero. Uno sguardo, dice, alle promesse elettorali spiega in parte, dice, il sollievo. Dice, la fondazione IFRAP ha ricordato il saldo delle promesse elettorali fra le tre principali forze politiche. politiche. Dice il Rassemblement National, costerebbe alla Francia 14,5 miliardi di euro, il nuovo Fronte Popolare 160 miliardi di euro, mentre il calcolo degli introiti al netto delle spese sarebbe positivo soltanto se vincesse Macron. Ecco, non un dettaglio per un paese in procedura di infrazione a Bruxelles per disavanzo eccessivo. Ma anche qui Bruxelles non è che è una divinità che non si può mettere in discussione. Un nuovo governo francese su base diverse, appena arriva l'emissario di Bruxelles gli dice: idiota, chi ti conosce a te? Chi ti dà l'autorità per venire a spiegare a me, che sono stato votato dal popolo francese per realizzare queste riforme, che io devo tagliare le pensioni, che io non devo potenziare gli ospedali, che io non devo migliorare l'assistenza per le persone che vivono in una condizione di difficoltà? Sparisci immediatamente, altrimenti verrai espulso dal paese, chiaramente, con un foglio di via, e non tornare più. Una Francia paralizzata, dice, terrorizza anzitutto il suo alleato più importante, la Germania. Dice la ministra degli esteri Baerbock, ha ricordato che la Germania e la Francia hanno una responsabilità particolare in Europa e nessuno può essere indifferente dinanzi all'ipotesi che nel paese che è stato partner più stretto sia in vantaggio un partito che vede nell'Europa un problema e non la soluzione. Da Washington emerge invece che gli Stati Uniti si aspettano che la cooperazione con la Francia resti stretta anche dopo il successo dell'ultradestra. Dice, questa è la posizione espressa dal vice portavoce del Dipartimento di Stato Patel in un briefing con la stampa. Dice, abbiamo piena fiducia nelle istituzioni e nei processi democratici francesi, intendiamo continuare la nostra collaborazione. Più diretto il candidato laburista alle elezioni inglesi e probabile futuro premier Starmer, dice, la lezione da trarre dal primo turno del voto francese è che occorre rispondere alle preoccupazioni di ogni giorno della gente per restituire fiducia a chi è deluso dalla politica anche in questo paese. Dice, per il candidato laburista è necessario far sì che la richiesta di un cambiamento diventi una richiesta progressista. Ecco, il vero dato è un altro, cioè la risposta delle masse contro la furia dei mercati, contro il globalismo decadente, contro il liberismo affamante è arrivata a destra. Obiettivamente in Francia con il Rassemblement National, ma in parte con Mélenchon, che però adesso alleandosi con Macron getta definitivamente la maschera e si condanna a una rapida e ingloriosa fine della sua figura politica. In Germania si sta approvando adesso la Wagenknecht, però fino ad oggi la reazione anti-establishment si è incarnata dentro un partito che viene individuato come di destra, Alternative for Deutschland. Anche in Italia, tutto sommato, cittadini non sempre attentissimi hanno individuato in Giorgia Meloni una figura di rottura contro i notabili, gli usurai e gli avidi di Bruxelles. Se questo accade, accade perché a sinistra, quello che resta della sinistra, si è radicato, diciamo, un sentimento assolutamente inconcepibile che porta le classi dirigenti con diverse sfumature a difendere l'esistenza. Cioè, questa gente, nonostante i disastri della globalizzazione americano-centrica, nonostante l'aumento delle disuguaglianze, nonostante la fine del welfare, la fine di un barlume di democrazia, continuano ad immaginare che la globalizzazione possa cambiare, cioè che questo processo globale possa un domani portarci ad una democrazia decidente, democratica, libera e violente su un piano complessivo. Non si rendono conto che la globalizzazione è antidemocratica di per sé, non può esistere una diversa globalizzazione, come spiegava uno come Stiglitz, magari pure in buona fede. Per cui questi signori, influenzati forse anche da pensatori come Negri e da altri trotskisti, dicono alla gente, quella di sinistra, ai lavoratori, a quelli in difficoltà, dicono: provate a resistere oggi, perché non va distrutta la globalizzazione nel suo insieme, bisogna resistere oggi di fronte all'offensiva dei mercati, all'offensiva dei liberisti, perché un domani riusciremo a trasformare questo processo globale in un'oasi di progresso sociale buono per tutti i popoli della terra. Dovete respingere questa sensazione, questa tentazione, che è assolutamente sbagliata, ma questo ragionamento spiega per quale motivo la risposta delle masse rispetto al respingimento del globalismo decadente abbia trovato nelle cosiddette destre un punto di riferimento. E questo è il motivo principale della capacità delle forze considerate di estrema destra di raccogliere il consenso dei tanti, e sono la maggioranza, che questo sistema non lo vogliono più, non lo sopportano giustamente più. Però è anche vero che tante volte queste forze di destra, una volta arrivate al potere, diventano più servili di quelli che vanno a sostituire. Ecco, vedremo la Le Pen cosa andrà a fare. Intanto ha già detto, insomma, che ha già cancellato le riforme più radicali che aveva promesso in passato, per cui il processo di normalizzazione del Rassemblement Nazionale in parte è già avvenuto. Andiamo avanti. Ecco, oggi la Repubblica con Giuliano Fosco Foschini continua a combattere la sua personale guerra contro i famigerati troll russi che veicolano fake news. Leggiamo. Olimpiadi, guerra, bollette. Così la fabbrica delle fake news rilancia i messaggi filorussi di Giuliano Foschini. Dice, un post di scuse, seppure appena accennate, da parte del giornalista influencer Gracis, direttore del sito L'Indipendente, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un post da centinaia di migliaia di visualizzazioni sulla strage di Ustica con il Presidente della Repubblica Mattarella. Dice, la dichiarazione era questa, dice, la verità farebbe male all'Italia, non è stata pronunciata dal Presidente, che non ha deciso della proroga nel segreto di Stato, ha scritto ieri Gracis, dopo che Mattarella aveva segnalato il caso alla Polizia Postale. Dice, un'inchiesta partita per verificare se dietro il rimbalzo delle notizie ci siano mani interessate, soprattutto un'indagine più ampia che nasce da quella che ormai è una certezza. Dice, l'Italia, come molti altri paesi europei, è uno dei target della campagna di disinformazione russa nella speranza di orientare il dibattito pubblico. Ora, io vi invito a stare attenti, perché nel mondo della cosiddetta informazione divergente, in quello che viene sbagliando, rappresentato come il mondo del dissenso, ci sono veramente, ora io non voglio pronunciarmi su Gracis, non è una persona che frequento, non conosco male, quindi non leggo questa notizia qui, però insomma, vedo che si è scusato, evidentemente ha commesso un errore, credo, altrimenti non si sarebbe scusato, ma in ogni caso noi dobbiamo stare attenti, proprio per questo non vogliamo essere individuati noi come parte del generico mondo del dissenso, perché obiettivamente ci sono tante persone grossolane, incapaci, surreali, molti che obiettivamente hanno fatto un business personale della crisi pandemica, vendono magliette, vendono tazze sul piano personale, cioè si presentano come guru, no? Non è che lo fanno su un piano complessivo, cioè fondano delle aziende, affrontano il rischio, la logica di impresa, quello è legittimo, no, tanti si sono trasfigurati proprio in personaggi che singolarmente si presentano come salvatori, guaritori, insomma ne abbiamo visti di persone un po' strane, no? E bisogna fare attenzione, dobbiamo smetterla di ragionare come se noi fossimo la generica area del dissenso. Ecco, ognuno deve rispondere di quello che fa, di quello che dice, dei comportamenti che mette in piedi, perché altrimenti se noi continuiamo a ragionare come se esistesse un'area indistinta dove si trova, al cui interno si trova tutto il contrario di tutto, la presenza di personaggi tutto sommato strampalati finisce con il gettare discredito paradossalmente anche su quelli invece che combattono battaglie sacrosante, limpide, razionali, buone. Ecco, ad esempio, dare la possibilità a questi di Repubblica di fare un pezzo così è evidentemente sbagliato. Poi che loro siano totalmente inattendibili, che questi qui mentano sapendo di mentire, è un altro discorso. Ecco, le fake news sono quelle che pubblica Repubblica, non c'è dubbio. La mistificazione è quella che fanno loro. Il sistema raffinato di fake news con siti, dice Foschini, che rilanciano Repubblica, il Corriere. Queste sono tutte stupidaggini. Ma il fatto di sapere che questi sono dei bugiardi di professione non toglie a chi fa parte di un'area di contestazione sistemica la necessità di essere rigorosissimo, proprio perché noi dobbiamo insegnare a questi signori cosa sia la chiarezza di un giornalismo serio, la forza di una informazione che si basa sulla deontologia, sul rispetto delle fonti, sulla credibilità, sulla cura maniacale dei dettagli. Vabbè, poi ora se la piglia con Gracis dicendo che lavorava con uno del Movimento 5 Stelle, D'Incà, che Gracis è stato collaboratore di D'Incà, ha collaborato con il blog di Grillo, pubblicava video direttamente alle autorità di Mosca, che era sottotitolato in russo. Ecco, non sono l'ultimo arrivato, non parlo per sentito dire, dice, abbiamo un governo di non eletti che non rappresenta la nostra volontà, volevo dirvi che non siamo contro di voi. Ecco, insomma, oggi la Repubblica si scatena, diciamo, in questo modo, ma il fatto che Gracis fosse un collaboratore di Grillo lo rende semmai, come dire, assolutamente distante dall'area della contestazione sistemica, a meno che quelli di Repubblica non vogliano sostenere che Grillo sia un elemento di difficoltà e non di stabilizzazione per persone come quelle che pagano Giuliano Foschini, no? Grillo è stato un uomo che ha fregato milioni di cittadini che volevano la rivoluzione per poi mandare al potere il vostro padrone Mario Draghi. Per cui di cosa stai parlando? Semmai il fatto che Gracis fosse cresciuto dentro, diciamo, il brodo di cultura del grillismo dimostra esattamente il contrario di quello che vuoi sostenere tu. Non che fosse uno antisistema, ma che fosse uno magari, come dire, che ha imparato da Grillo tecniche di intrattenimento che poi si applicano alla politica senza grandi risultati, immagino. Va bene, gli appelli incrociati, andiamo adesso a leggere il Corriere della Sera e chiudiamo il nostro controcanto, ballottaggio all'angolo, gli appoggi a sinistra, dice, e i preparativi della coabitazione, le manovre anti Le Pen, Francia nel caos politico, 501 seggi da assegnare, tensione tra i partiti, borse su, Parigi e Milano sono le migliori. Andiamo alle pagine interne perché c'è questa prima notizia che riguarda per l'appunto il voto francese. Dice, gli appelli incrociati per fermare i lepenisti, dice, indecisione al centro. Oggi la lista delle sfide al secondo turno, dice Macron, stanno per arrivare ai vertici dello Stato. E siamo d'accordo noi nel ritenere Macron l'unico vero pericolo. Siamo d'accordo nel ritenere che chiunque vinca tra Le Pen e quel gruppo lì di Glucksmann e Mélenchon sia in ogni caso meno peggio di Macron. Cioè siamo tutti d'accordo nell'individuare proprio nelle politiche liberiste, globaliste, guerrafondaie, usuraie, avide di Macron il problema di tutte le persone normali. Prima di dividerci in destra e sinistra, siamo tutti d'accordo nell'individuare in un figuro così il male assoluto dei nostri tempi? Perché se questa premessa non viene metabolizzata, tutto il resto non si capisce. Che... ecco, sì, la regia mi dice di sistemare il micro. Evitiamo la catastrofe, dice il premier uscente Gabriel Attal. Va bene così? Facciamo barriera contro una maggioranza assoluta del Rassemblement National di Marine Le Pen, perché sulla vittoria relativa della destra estrema al secondo turno delle legislative prossime in Francia ci sono poche perplessità. Dice, l'estrema destra sta per arrivare alle massime funzioni dello Stato, ammette Macron. Ieri sera Le Monde contava 179 candidati arrivati terzi, ma a 133 triangolazioni sono ancora in pista. Dice, le sfide dei tre meglio piazzati di domenica scorsa potrebbero mangiarsi voti a vicenda. A intricare il quadro eppure il centro che indugia, posizionato in campagna elettorale né con la destra né con la sinistra estrema, anche quella di Julien Mélenchon. La galassia di Macron fatica a dettare una linea netta e punta a mettersi in sbarramento insieme alla sinistra, caso per caso. Insomma, c'è grande paura dentro la società francese per questa polarizzazione della politica che evidentemente vivono con grande sofferenza. Andiamo alle pagine interne, chiudiamo con quest'ultimo articolo. La Corte Suprema salva Donald Trump, in bilico il processo del 6 gennaio. Vediamo cosa dice l'articolo di... vediamo un po' di chi è. Ecco, non è firmato, ma in ogni caso ci dicono che la Corte ha salvato Donald Trump e questi signori non potranno più continuare, questi globalisti americani, a giocare sui processi per cercare di fermare Donald Trump. È una linea questa che evidentemente spaventa i globalisti progressisti che da sempre sono abituati a bloccare il consenso attraverso manovre a tenaglia tra giornalismo e magistratura. Ecco, vi consiglio di leggere questa notizia. Dice, la Corte Suprema ha parzialmente concesso a Trump l'immunità nel caso che lo vede imputato al Tribunale Distrettuale di Washington per il tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni del 2020 e per l'insurrezione del 6 gennaio, facendo però una distinzione fra atti ufficiali e non ufficiali. Ecco, questo è un duro colpo per tutti quelli che speravano di abbattere Donald Trump per il tramite della giustizia. Va bene, cari amici, grazie per aver seguito il Controcanto anche oggi. Torniamo domani, sempre allo stesso orario. Vi consiglio di aiutare Visione TV attraverso un bonifico oppure PayPal, i numeri che la regia mandò in sovraimpressione sul nostro sito Visione Editori. Potete trovare l'ultimo numero della nostra rivista. Grazie ancora a tutti voi, una splendida giornata.